Kharkiv e Rafah sotto le bombe. Esclusiva, vice ministro ucraino ai nostri microfoni. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Russian strikes killed at least a dozen people in the northeastern city of Kharkiv.
Well, at least 35 people have been killed in an Israeli airstrike on the southern Gazan city of Rafah. Israel claims it was targeting Hamas terrorists.
I want to say that we have to respect the work of the International Criminal Court.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi due semplici domande. La prima, l'attualità internazionale del vostro pane. La seconda, anche per voi nessun luogo lontano. Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, come sempre, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, come sempre punteggiata da domande e commenti. 349-238-6666. Siamo su X, su Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16-10 minuti, una manciata di secondi qui a Milano, le 17:10, quasi 20 secondi nel campo profughi Tal al-Sultan a Rafah, sud della striscia di Gaza, colpito nella notte da un bombardamento israeliano. Israeliano su Rafah, ma anche i bombardamenti russi su Kharkiv. Nei due conflitti ancora una volta i civili pagano un prezzo altissimo per queste due guerre. C'è un pressing internazionale sull'una e sull'altra parte, su entrambi i dossier, entrambi i teatri. Avete sentito anche le controverse dichiarazioni di Jens Stoltenberg, che in qualche modo sembra tentare una fuga in avanti per rompere quel tabù. Se l'Occidente dà le armi a Kiev, i singoli paesi dovranno decidere con Kiev e di concerto fino a dove può spingersi Kiev stesso. Parleremo di questo, parleremo delle reazioni internazionali dopo il raid su Rafah. IDF, Israel Defense Forces, sostiene di aver ucciso due alti comandanti di Hamas, ma il bilancio è tragico, tantissimi civili coinvolti. Sentirete le voci che arrivano da operatori umanitari dalla striscia di Gaza. Ne approfitteremo per fare il punto sui due conflitti, ma poi ampio spazio a voci che arrivano dall'Ucraina, in particolare, in esclusiva al microfono di Giulia Cannizzaro, una lunga intervista al vice ministro della trasformazione digitale di Kiev, che racconta sfide e difficoltà per l'Ucraina in questo momento. Questi temi di quest'oggi, mentre vi lascio scaldare i polpastrelli al 349-238-6666, vi raccontiamo altre notizie. Come spesso sta accadendo in questa stagione di Nessun Luogo Lontano, hanno a che fare le notizie e i dossier internazionali con intensi appuntamenti elettorali. Quest'anno, questo 2024, vota più della metà della popolazione mondiale. Mercoledì, ne si approva questa notizia, in Sudafrica si vota per eleggere i 400 deputati della Camera Bassa del Parlamento Nazionale, ma anche le assemblee legislative delle 9 province che compongono il paese. Per la prima volta dal 1994 il partito al potere, l'African National Congress, rischia di perdere la maggioranza assoluta, aprendo la strada a un governo di coalizione. Sul vecchio partito di Nelson Mandela pesano i vari casi di corruzione e lo stato dei servizi pubblici. Altre elezioni, dicevamo. Domenica il Messico sceglierà il sostituto del presidente Andrés Obrador, oltre che 628 parlamentari del Congresso. Per la prima volta il paese avrà una presidente donna. Le due sfidanti sono Claudia Sheinbaum, di sinistra e favorita, e la conservatrice Xochitl Galvez. Peraltro, come purtroppo spesso accade in Messico, gli ultimi mesi sono stati segnati da forti violenze da parte del crimine organizzato. Pensate, dall'inizio di questa lunga campagna elettorale a marzo, oltre 20 candidati sono stati assassinati. A volte con episodi di violenza, ma non così grave, anche la lunghissima tornata elettorale indiana. Sabato si conclude questo percorso che ha portato al voto quasi 1 miliardo di persone per rinnovare i 543 membri della Camera Bassa del Parlamento. I sondaggi danno in vantaggio il BJP del primo ministro Narendra Modi, che probabilmente sarà confermato per il terzo mandato consecutivo. Attendiamo i risultati per il 4 giugno. Infine, velocemente, il presidente lituano uscente Nausėda ha vinto il secondo turno delle presidenziali con il 78% dei voti, ex banchiere di centrodestra che durante il suo primo mandato si è affermato su posizioni filoeuropee e come forte sostenitore dell'Ucraina. Infine, sabato si vota alle presidenziali anche in Islanda e anche lì sarà una tornata elettorale interessante e ci torneremo per tutta una serie di motivi geopolitici che racconteremo nei prossimi giorni. Altre notizie interessanti, almeno dal nostro punto di vista, sono una serie di nuove alleanze, magari anche quelle che non ti aspetti. E sto parlando di quelle tra la Federazione Russa e i talebani. Dopo un parere favorevole del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Esteri, il governo russo è pronto a cancellare la formazione talebana dalla lista delle organizzazioni bandite. A renderlo note la TASS con un lancio d'agenzia proprio questa mattina. E pochi minuti dopo l'agenzia di stampa di Stato russa ha anche reso noto che una delegazione di talebani sarà invitata al forum dell'economia che si terrà a San Pietroburgo dal 5 all'8 giugno. Come leggere questa mossa? È una più ampia strategia che sta attuando la Federazione Russa oramai da 2 anni e mezzo, sostanzialmente andare a cercare allineamenti, nuove, vecchie alleanze, rinvigorire magari quelle vecchie, con tutte le principali forze che forse potremmo definire antioccidentali, questo è il filo rosso che lega alcuni degli attori partner di Mosca in questo periodo. Ne sia prova il fatto che tra qualche settimana il presidente russo Vladimir Putin, e questa è una visita storica, andrà in Corea del Nord. È la prima volta che un presidente russo va a Pyongyang, pensate, dal lontano 2000. Un altro conflitto molto meno raccontato: decine di migliaia di persone sono fuggite dal campo profughi di El-Fasher in Sudan, nella regione del Darfur, la martoriata regione del Darfur. Dopo un attacco, l'ennesimo, delle forze di supporto rapido, quello che poi era una volta il Janjaweed, diavoli a cavallo, guidati dal generale Emeti, poi è diventata a tutti gli effetti una forza governativa o filogovernativa, e poi lo scontro con il generale Al-Burhani. Quelle forze, le forze di supporto rapido, cingevano ad assedio il campo profughi da settimane e l'obiettivo era prendere proprio il controllo di uno dei pochi centri che non era ancora nelle loro mani nel Darfur. Si calcola che 60.000 su 100.000 dei profughi presenti abbiano lasciato il campo e si teme naturalmente l'ennesimo disastro umanitario in Darfur. Da una crisi all'altra, questa è l'ultima che accarezziamo quest'oggi nei nostri dossier internazionali, ha a che fare con Haiti. Lo sapete, quella coalizione di gang criminali che ha messo in ginocchio sostanzialmente il governo legittimamente eletto e riconosciuto dalla comunità internazionale. Comunità internazionale che fa una fatica incredibile a dare sostegno al governo haitiano. Ricorderete, settimane se non mesi che si discute di quella forza di intervento rapido che dal Kenya dovrebbe dislocare alcune migliaia di uomini per dare una mano alle forze di polizia haitiane che faticano a contrastare la violenza nella maggior parte dei quartieri. Tenete conto anche che da Haiti ormai le ONG sono rimaste pochissime, si contano forse sulla punta delle dita di una mano. Ebbene, forze di supporto rapido, non esattamente rapido, perché è mesi che ne parliamo, e il presidente keniano Ruto, a conclusione di una visita negli Stati Uniti, ha dichiarato che quella forza multinazionale di sostegno, di cui il grosso è sostanzialmente soldati keniani, non sarà dispiegata prima delle prossime 3 settimane. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie da 4 angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui nel suo luogo lontano. Adesso, purtroppo, ahi noi, torniamo a parlare dei 2 conflitti che stanno lacerando in parte l'Europa e il vicino Oriente.
I think the time has come for allies to consider whether they should lift.
Penso che per gli alleati sia arrivato il momento di considerare di rinunciare ad alcune delle restrizioni stabilite sull'utilizzo delle armi date all'Ucraina. Infatti, specie ora che parte della guerra si sta svolgendo a Kharkiv, vicino al confine, negare all'Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari in Russia equivale a rendere per loro molto difficile difendere.
Makes it very hard for them to defend themselves.
Queste le parole pronunciate dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che in qualche modo hanno fatto reagire buona parte della comunità internazionale, soprattutto quei paesi amici dell'Ucraina che, dando armi, hanno sempre concordato con Kiev il perimetro di azione, quali potevano essere i limiti. L'ennesimo raid su Kharkiv, è tantissimo che la seconda città dell'Ucraina viene presa di mira dai russi, di nuovo sta ponendo e ha fatto pronunciare a Stoltenberg quelle parole. Perché? Perché il confine russo è vicinissimo, siamo a circa una quarantina di chilometri, e quindi la reazione, o meglio la controreazione ucraina, inevitabilmente, secondo il pensiero di Kiev, dovrebbe toccare il territorio russo. Detto ciò, è evidente che Stoltenberg sta provando a mettere la quinta, a rompere in qualche modo uno dei tanti tabù che hanno frenato l'appoggio occidentale all'Ucraina nelle ultime settimane. Nel frattempo, se si muove il fronte occidentale, lo fa con una certa farraginosità, per usare un eufemismo, dall'altra parte si muovono anche i russi, ve lo dicevo, sabato quelle bombe hanno colpito un centro commerciale di Kharkiv, ancora una volta non era affatto un obiettivo militare, morte 12 persone, feriti almeno 78, si muove anche sul fronte della cyber war. Secondo il New York Times, il sistema satellitare Starlink, che è stato messo a disposizione all'Ucraina da Elon Musk, sta subendo negli ultimi tempi diversi rallentamenti, segno probabilmente del fatto che i russi sono riusciti a giammarlo, a disturbare il segnale, quindi rendere molto molto più difficile la visione da parte degli ucraini di quello che sta accadendo sulla linea del fronte. Vi do l'ultima informazione prima di dare il benvenuto al nostro ospite, che ha a che fare con questa proposta che arriva sostanzialmente dai paesi baltici, ma non soltanto: un muro di droni dalla Norvegia alla Polonia, passando per la Finlandia e le tre repubbliche baltiche. Questo è un progetto annunciato venerdì dalla Lituania, insieme ad altri cinque paesi NATO, per difendere i propri confini da qualsiasi provocazione. L'idea cos'è? Siccome i droni sono piuttosto economici e altamente efficaci in questo tipo di conflitti, sostanzialmente andare a creare una sorta di linea che possa proteggere da eventuali ingerenze o appetiti russi. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Pietro Batacchi, dirige la rivista italiana Difesa. Ciao, buongiorno Pietro.
Ciao, buongiorno.
Allora, partiamo da questa notizia che è particolarmente intrigante, lo dico in maniera molto laica e molto asettica, perché cinque paesi baltici si mettono d'accordo e dicono: utilizziamo, spingiamo tanto, stressiamo tantissimo quella che è la caratteristica di agilità ed economicità dei droni. Quanto è fattibile e quale sarebbe in realtà la sua efficacia? Pietro Batacchi.
Ah, è fattibile, anche perché, come tu ben dicevi, si tratta di sistemi a basso costo che garantiscono ridondanza, persistenza, che garantiscono capacità di monitoraggio, di sorveglianza, quindi insomma da questo punto. E poi aggiungiamo che si tratta di paesi che hanno comunque tutta una serie di aziende, soprattutto PMI, in grado di produrre droni che si presterebbero a questo compito. Insomma, sembra una buona idea, perché comunque ti garantirebbe un sistema persistente di monitoraggio, di controllo del confine, insomma, per evitare sabotaggi, infiltrazioni, qualunque cosa che può mettere a repentaglio appunto tanto l'area di confine quanto le infrastrutture critiche. Insomma, sì. Noi ne abbiamo parlato anche stamattina sul nostro sito. La caratteristica fondamentale del drone è che è stata dimostrata oltre ogni dubbio da questi conflitti, dai recenti conflitti e soprattutto la guerra in Ucraina, è la persistenza, cioè la capacità di essere comunque sempre sopra e di osservare qualunque cosa avviene a terra, ecco.
La voce di Pietro Batacchi, dirige la rivista italiana Difesa, citava questo suo interessante articolo, lo ricito Pietro perché sostanzialmente con costi tutto sommato abbastanza contenuti, quel muro di droni che noi stavamo tratteggiando nel Baltico, in realtà gli ucraini sono riusciti a metterlo più o meno in piedi. Quel muro di droni, quell'utilizzo molto efficace e spregiudicato dagli ucraini di questi droni, sta sostanzialmente compensando da un lato il mancato ricambio, ci vorrà del tempo per la nuova mobilitazione in Ucraina, dall'altro la lentezza con la quale i paesi occidentali stanno facendo arrivare gli armamenti. È diventata un po' la cifra, se vogliamo, il marchio di fabbrica di questo conflitto, l'utilizzo massiccio dei droni. Quali conseguenze possiamo aspettarci a questo punto, proprio partendo dal fattore drone, chiamiamolo così?
Ma il drone ha cambiato e sta cambiando profondamente le operazioni militari. Come dicevo prima, il drone è persistente sulle aree obiettivo, riesce a vedere e scoprire quello che avviene a terra garantendo dei tempi di reazione alla cosiddetta kill chain, alla catena d'ingaggio, che non erano pensabili prima. Lo abbiamo visto anche con l'impiego dell'artiglieria. L'artiglieria associata al drone garantisce è tremendamente più efficace, è tremendamente più in grado di arrecare maggiore pregiudizio al sistema avversario, all'avversario in generale. Insomma, da questo punto di vista il drone ha inserito nei campi di battaglia un elemento di novità, e attorno al drone si sta, come dire, riconfigurando lo strumento militare, tant'è vero anche sono emersi dei documenti recenti dei russi che starebbero pensando di costituire delle vere e proprie brigate dell'esercito equipaggiate interamente con droni, no? Quindi non più la classica brigata di fanteria con i battaglioni di fucilieri motorizzati, ma una brigata di fanteria dotata di battaglioni che opera con i droni, battaglioni per i droni di ingaggio e battaglioni per i droni di ricognizione e sorveglianza.
Grazie mille, come sempre, a Pietro Battacchi, direttore della rivista italiana Difesa. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Che cosa sta accadendo sul fronte ucraino? Lo sapete, Kharkiv è sotto pressione, lo è da parecchio tempo. Questo sta costringendo evidentemente le forze armate ucraine a un riposizionamento. Il timore da parte di alcuni analisti è che per Kiev si possa presentare una situazione in cui sposti troppi uomini per difendere Kharkiv o Sumy, che è l'altro punto molto caldo, potrebbe essere molto caldo. Se andiamo a vedere negli ultimi giorni quanto è aumentata la pressione russa su quella città, ebbene, dicevo, sposti dagli altri oblast forze per contenere la pressione russa, e poi magari la coperta è corta e quindi ti ritrovi scoperto da un'altra parte. Tecnologia, droni, intelligence, la tecnologia, la transizione digitale è fondamentale per tutti i paesi, lo è a maggior ragione per quei paesi che sono in guerra come l'Ucraina. Giulia Cannizzaro ha raggiunto Oleksandr Borniakov, è il vice ministro della trasformazione digitale dell'Ucraina. Quanto si sta rivelando importante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella resistenza contro le forze russe? Sentite il vice ministro.
I think that artificial intelligence could be a future game changer.
Credo che l'intelligenza artificiale possa essere un futuro game changer, soprattutto per l'Ucraina. Nella situazione attuale, gli UAV, ovvero i veicoli aerei senza equipaggio, i droni, sono stati il primo game changer. Credo che il prossimo passo sia quello dei droni dotati di intelligenza artificiale. Non soltanto droni, ma anche diversi sistemi robotici. E possiamo già individuare per quali usi e in quali casi potremmo usarli nelle operazioni di difesa sul campo di battaglia, con risultati eccellenti. Il punto è che la Russia dispone di uno degli apparati per la guerra elettronica più potenti al mondo e ci stanno lavorando da penso più di 10 anni, preparandosi ad ogni eventualità per neutralizzare o prendere il controllo di qualsiasi arma elettronica sofisticata. L'intelligenza artificiale permette a ogni drone di essere autonomo, così da non poter essere messo fuori uso elettronicamente. È una cosa davvero importante. Ma non si tratta solo di questo, ha anche a che fare con la raccolta di intelligence e con la lotta alla disinformazione. Sono ambiti in cui l'intelligenza artificiale si dimostra addirittura migliore di quella umana. Facciamo grande affidamento sull'intelligenza artificiale come game changer e stiamo testando continuamente nuove soluzioni.
L'esclusiva intervista nel suo luogo lontano di Oleksandr Borniakov, vice ministro della trasformazione digitale dell'Ucraina, al microfono di Giulia Cannizzaro. Anche la puntata di quest'oggi, si vede che il venerdì e lunedì sono giornate particolarmente intense, è punteggiata da una serie di breaking news. Me le sta segnalando Antonio Italia. La prima ha a che fare con uno scambio di colpi, torniamo in Vicino Oriente, tra militari egiziani e militari israeliani presso il valico di Rafah. Un soldato egiziano è rimasto ucciso. Il portavoce militare egiziano ha dichiarato che le forze armate egiziane stanno conducendo un'indagine da parte delle autorità competenti sull'incidente in questa sparatoria che ha portato all'uccisione del responsabile della sicurezza. E questo naturalmente non è affatto un buon segnale per una situazione che è già particolarmente tesa. Giusto per accrescere il livello, era una notizia, un'indiscrezione che circolava, nel senso che autorità qatarine avevano detto attenzione che dopo il raid israeliano su Rafah non la vediamo benissimo nel riprendere i colloqui proprio a Doha in Qatar. Ebbene, arrivata la conferma, Hamas ha informato i mediatori che non parteciperà a alcun negoziato con Israele dopo il massacro di Rafah. A riferirlo è una TV saudita, Al-Shark, che cita fonti del movimento palestinese. Ricorderete che era 3 settimane che si attendeva un reincontro, pur mediato, tra le due parti. Allora direi, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno i mercati, poi torniamo, state con noi, c'è questa intervista interessantissima di Giulia Cannizzaro al vice ministro Borniakov. Borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Mentre le forze armate russe premono in particolare su alcuni punti del fronte, Kharkiv è ancora sotto fortissima pressione dopo il recente bombardamento, anche negli scorsi minuti sono registrati ulteriori raid russi, l'Ucraina stessa cerca anche attraverso forti investimenti tecnologici di fermare e contrastare quell'avanzata russa. In esclusiva quest'oggi a Nessun Luogo Lontano state ascoltando la voce del vice ministro della trasformazione digitale Oleksandr Borniakov, che ci ha parlato di come l'intelligenza artificiale possa essere a tutti gli effetti un game changer anche nel conflitto. Questa intelligenza artificiale può sopperire a una delle tante mancanze ucraine che al momento sono la pochezza di uomini sul campo e anche il tardivo arrivo delle armi occidentali. Sentite.
Oh, absolutely.
Assolutamente, le tecnologie possono aiutare ad affrontare questo tipo di problemi. Potrei dire che a questo punto stiamo creando il nostro esercito di robot e con l'aiuto dei robot, sia aerei che terrestri, possiamo completamente, possiamo eliminare quasi completamente gli esseri umani dal campo di battaglia. In questo modo potremo salvare le loro vite e tutti i lavori pericolosi verranno svolti dalle macchine. Abbiamo di fronte un futuro di forze armate composte in parte da esseri umani, ma per la maggior parte da robot che comunicano tra loro e che sono destinati alla sorveglianza, alla difesa e all'attacco. Ad esempio, un sistema robotico può condurre ricognizione, può fungere da kamikaze, può sparare, può anche consegnare merci, può evacuare i feriti sul campo di battaglia e può anche collocare mine e smantellarle in determinati territori. Stiamo già testando questo aspetto e molti di questi sistemi contengono componenti di intelligenza artificiale. Credo che un altro vantaggio offerto dall'intelligenza artificiale e dai sistemi robotici sia la possibilità di essere ancora più precisi nella definizione e nell'individuazione dell'obiettivo. Questa è quella che chiamiamo una risposta asimmetrica alla guerra, perché pensiamo che le persone non debbano rischiare la vita. Il nostro obiettivo è far combattere le guerre sul campo di battaglia ai robot, non agli esseri umani. Vorrei inoltre ricordare che stiamo anche lavorando a tecnologie in grado di unire 5, 10 o anche più droni in uno sciame, in modo che possano, grazie all'intelligenza artificiale, portare a termine le missioni in modo sincronizzato. In questo caso sarà sufficiente una sola persona per controllare l'intero gruppo di droni. Abbiamo già testato questo tipo di tecnologia con decine di droni che agiscono come una rete.
E così il vice ministro ucraino della trasformazione digitale Oleksandr Borniakov tratteggia quello che saranno le future dinamiche anche sul campo di battaglia. I campi di battaglia spesso vedono anche una serie di cyberattacchi, attacchi cibernetici che tentano sostanzialmente di depotenziare non soltanto occhi e orecchie dell'avversario, ma addirittura intere strutture e sistemi fisici. Quanti sono stati gli attacchi russi dall'inizio del conflitto? Come si è difesa l'Ucraina? Sentite.
I cyberattacchi sono parte integrante della guerra ibrida che va avanti da 9 anni tra Russia e Ucraina. Tuttavia, le attività ibride hanno avuto un incremento nel gennaio del 2022, appena prima dell'invasione su larga scala. Da allora, più di 5.000 attacchi ibridi sono stati compiuti contro l'Ucraina. Credo che i bersagli principali siano state aziende, il governo e le autorità locali. Queste includono compagnie energetiche, di sicurezza e di telecomunicazioni, così come il settore finanziario e quello della logistica. Dopo l'invasione su larga scala, la cybersicurezza è diventata ovviamente una delle priorità principali e ora abbiamo un sistema di governo e istituzioni che cooperano per rinforzare la cybersicurezza. Ad esempio, come Stato, noi aiutiamo le compagnie di telecomunicazioni a diventare più sicure. L'anno scorso la Russia ha lanciato un vasto attacco sul più grande operatore telefonico ucraino. Si chiama Kyivstar e di conseguenza i cellulari di 20 milioni di ucraini sono rimasti senza segnale. È stato un vasto attacco che ha causato danni significativi. La cybersicurezza ucraina è diventata una causa nazionale. Abbiamo creato un esercito ucraino IT di cui fanno parte professionisti dell'IT, volontari e gruppi professionali che sono esperti nell'ambito cibernetico. Abbiamo spostato molti servizi pubblici sul cloud, con una priorità speciale per la protezione dei dati. Abbiamo un sistema chiamato Delta, che è utilizzato da migliaia di militari, per cui è davvero cruciale avere soluzioni di cybersicurezza all'avanguardia. Concludo dicendo che credo che oggi l'Ucraina abbia l'esperienza più completa su come si combatte una guerra digitale. Perché abbiamo realmente migliaia di persone che sono in grado di difendere ogni azienda o Stato anche dai nemici più potenti.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce del vice ministro ucraino Oleksandr Borniakov. Per lui l'ultima domanda, anche qui, gli aspetti che meno ti aspetti dei conflitti. Perché l'Ucraina ha raccolto milioni di dollari attraverso le criptovalute. Qual è il vantaggio di lavorare sulle criptovalute rispetto invece alle valute tradizionali? Sentite.
Le criptovalute sono state davvero utili durante i primi giorni di guerra, perché siamo stati in grado di far fronte nell'immediato ad alcune necessità delle nostre forze armate. Direi che il vantaggio più grande di usare uno strumento di questo genere sia proprio questo, la velocità. Nel secondo giorno di guerra, la Banca Nazionale Ucraina ha limitato fortemente la nostra capacità di pagare in dollari o in euro, soprattutto all'estero. Invece, le criptovalute erano in grado di muoversi nel giro di 10 o 15 minuti. E questo è il motivo per cui siamo stati in grado di ottenere ciò di cui avevamo bisogno quasi da un giorno all'altro. Abbiamo usato le criptovalute come prima scelta fino a quando non è arrivato un aiuto importante dai nostri partner dell'Unione Europea, dal popolo americano e dal governo americano, naturalmente. Per capire come abbiamo speso quei soldi, c'è un rapporto sul sito web chiamato Aid for Ukraine, dove si può vedere la descrizione dettagliata di ogni articolo che abbiamo acquistato. E anche tutto sulla blockchain. Tutti possono seguire tutte le transazioni e come sono stati spesi i soldi.
Le frontiere dell'alta tecnologia sulla linea del fronte in Ucraina. Così Oleksandr Borniakov, in esclusiva Nessun Luogo, vice ministro della trasformazione digitale dell'Ucraina, al microfono di Giulia Cannizzaro. Piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La Corte ritiene che, in conformità con gli obblighi che derivano dalla Convenzione sul genocidio, Israele debba immediatamente cessare la sua avanzata militare e qualsiasi altra operazione a Rafah, in modo da evitare di infliggere alla popolazione palestinese di Gaza condizioni di vita che possano portare alla sua distruzione fisica, totale o parziale.
Questa era la richiesta della Corte Internazionale di Giustizia, ma come sappiamo entrambi i conflitti, ma questo in particolare, subiscono accelerazioni repentine. Dopo questa richiesta, il raid delle Israel Defense Forces proprio su Rafah, su un campo profughi, almeno 40 vittime, 180 feriti. IDF dice di aver ucciso due comandanti, ma il bilancio delle vittime è gravissimo. Le immagini purtroppo sono scioccanti. Proteste in Cisgiordania e Ramallah. La stessa Hamas ha chiesto ai palestinesi dei territori di insorgere contro Israele. Lo avete sentito, c'era quella paura catarina a rischio i negoziati di domani. Hamas ha appena detto che non intende partecipare. Da 4 mesi, peraltro, vi segnalo, sono risuonate le sirene nel centro di Israele. Erano da gennaio che Hamas o Jihad Islamica, Brigata al-Qassam, non riuscivano a impegnare la difesa aerea israeliano, quantomeno gli allarmi in maniera così massiccia. Vi faccio sentire la voce di Martina Marchio, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza.
È stata una notte di sangue qui a Rafah, perché un attacco aereo israeliano nella notte ha colpito un campo per sfollati nella zona di Tal al-Sultan, nell'area ovest della città. Il centro di stabilizzazione di Medici Senza Frontiere ha cominciato a ricevere feriti e purtroppo alcune persone non ce l'hanno fatta. 180 feriti sono arrivati nel nostro centro in seguito all'attacco e 28 persone sono arrivate già morte. I pazienti che abbiamo stabilizzato sono poi stati riferiti nei pochi ospedali ancora rimasti in piedi per ricevere ulteriori cure e per poter andare in sala operatoria. Medici Senza Frontiere è inorridito da tutto ciò. Continuiamo a ripetere l'importanza di un cessate il fuoco immediato, in modo da poter restare qui, in modo da poter continuare ad operare in sicurezza e a poter offrire cure dignitose per tutta la popolazione.
La voce di Martina Marchiò, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza, Rafah. In particolare, vi do anche conto, l'avete sentito dai tanti GR, delle espressioni di indignazione di tanti leader occidentali. IDF ha detto ci sarà un'accurata indagine per questo tragico incidente. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Vittorio Emanuele Parsi, relazioni internazionali, dirige la Seri in Cattolica. Ciao Vittorio, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, difficile decidere su quale dei due conflitti puntare i riflettori, perché in entrambi ci sono una serie di impasse, di attendismi, di strane ambiguità del posizionamento internazionale. Ma partiamo dal conflitto in Vicino Oriente, prendendo spunto non soltanto dalle dichiarazioni di Borrell e di Macron, ma di un lungo articolo di Foreign Policy che qualche giorno fa si chiedeva se Israele non stesse correndo il rischio di andare verso la strada di un paria state, cioè un paese impresentabile, forse non isolato economicamente, ma isolato sul piano psicologico e morale. È qualcosa che si avvicina al vero o è solamente un rischio per il momento e la leadership israeliana sta evitando questo spettro?
Mi sembra che l'articolo rifletta quello che molti osservatori ritengono, cioè che ormai Israele, che pur formalmente resta una democrazia sul piano interno, sia pure con molti limiti, si mette in rotta di collisione, neanche più in attrito, con quelle istituzioni internazionali che sono state create in questi anni nel secondo dopoguerra e con un'accelerazione importante dopo la fine della guerra fredda, proprio dalle democrazie, e che rappresentano l'architettura di base dell'ordine internazionale liberale.
Andiamo sull'altro conflitto. Vittorio Emanuele Parsi, lo ricordo, dirige la Seri in Cattolica, perché si sta continuando a palesare e si concretizza sempre di più un imbarazzo totale. Si sbloccano i fondi statunitensi, oltre 60 miliardi. Adesso Stoltenberg fa una piccola fuga in avanti e inizia a discutere quel tabù. Si dice, si danno le armi all'Ucraina, ogni paese da solo deciderà con Kiev fino a dove possono colpire gli ucraini. Quanto può durare questa ambiguità, soprattutto sul fronte di Kharkiv, perché siamo a 40 km dal confine russo? Dirgli di non colpire il territorio russo vuol dire spuntare anche una difesa, Vittorio.
Ma non c'è dubbio, questa è la grande ipocrisia che ha consentito fino adesso ad alcuni governi anche occidentali di dare l'impressione di sostenere l'Ucraina, ma riuscendo nell'equilibrismo di non innervosire troppo i russi. E tra questo c'è anche il governo italiano, in cui diverse componenti sono piuttosto fredde nella difesa dell'Ucraina. Tu dicevi giustamente, come si può pensare di non colpire il territorio russo quando il confine è a 40 km di distanza, come a Kharkiv, e quando gli attacchi su Kharkiv avvengono da ben all'interno del territorio russo, sia in via missilistica sia grazie all'artiglieria talvolta. Per cui
è un'ipocrisia che va svelata. Stoltenberg ha posto un problema, poi dopo viene accusato dal dibattito politico italiano, che è sempre penoso, di essere un bellicista. Ma Stoltenberg dice una cosa molto semplice: se gli diamo le armi per difendersi, saranno pur loro a decidere il criterio. Ed è evidente che nessuno ha intenzione di andare a colpire Mosca con un'offensiva missilistica. Qui stiamo parlando di colpire gli attacchi russi, da dove questi attacchi provengono, in territorio ucraino quando i russi sono in Ucraina, ed oltre il confine quando il confine è molto vicino.
La stessa leadership ucraina ha confortato questa tesi dicendo: guardate che sappiamo molto bene dove colpire, sappiamo da dove partono i razzi, per esempio gli S-400, dove sono posizionate le batterie, sappiamo perfettamente da dove decollano gli aerei che poi eventualmente bombardano Kharkiv e non soltanto. La voce di Vittorio Emanuele Parsi, Azeri, Cattolica. La domanda da $1 milioni, ironizzavamo, e ci perdonerete ascoltatrici e ascoltatori la nostra ironia, con Antonio Talia, perché quando leggi di certi incontri Forum Economico di San Pietroburgo ti vengono in mente scene abbastanza surreali, cose che veramente non ti saresti aspettato neanche nella fanta geopolitica. Russia, talebani, Corea del Nord. Vladimir Putin insiste nel tessere una trama diplomatica, forse anche economica, depenne ai talebani dalla lista nera, per così dire, delle organizzazioni bandite, e non soltanto si avvicina diplomaticamente, ma cerca di far entrare nel suo consesso economico. Ma che ci azzecca, direbbe qualcuno, la Russia, la Federazione Russa di Putin con l'Afghanistan dei talebani, Vittorio?
Beh, quello che si azzecca è diciamo così, l'odio per l'Occidente e l'ostilità nei confronti degli Stati Uniti e delle democrazie. Su questo comunque Putin non va mai dimenticato che a 2 anni rotti dall'inizio della guerra la rete di alleanze di Putin è sostanzialmente sempre ristretta alla fraterna Cina, che sempre più palesemente aiuta la Russia, con tanti saluti a chi continua a parlare a manvera di un ruolo di mediazione della Cina, e a contabili tipo la Corea del Nord, l'Afghanistan dei talebani e cose di questo genere. Poi sai, per tornare sull'argomento che tu dicevi prima circa Israele, per noi è molto importante, secondo me, che a fronte della rivendicazione giusta del diritto all'esistenza di Israele, come del diritto all'esistenza di una Palestina nella Cisgiordania occupata in Gaza, però va anche detto che noi non possiamo tollerare qualunque comportamento quando questi comportamenti violano principi e istituzioni che sono fondamentali per continuare a tenere in piedi più che possiamo questo mondo, che con tutte le sue critiche, quest'ordine internazionale, è stato di gran lunga quello più civilizzato nella storia della politica internazionale.
Insomma, fai riferimento, Vittorio Emanuele Parsi, al rispetto del diritto internazionale, alle varie convenzioni che hanno in qualche modo costituito il collante anche del mondo in ordine, più o meno come l'abbiamo visto fino adesso. Torneremo, ai noi, a parlare di questi argomenti. Grazie mille, Vittorio Emanuele Parsi, direttore della Azeri di Università Cattolica. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
Grazie a voi, anche a voi.
Chiusura, va dei messaggi al 349-238-6666. Qualcuno, rispondendo a quello che in maniera super prosaica, ma mi perdonerete, sembra davvero il bar di Guerre Stellari. Avete presente quei personaggi improbabili, tutti racchiusi in unità di tempo e di spazio? I talebani, la Federazione Russa, la Corea del Nord, sembra qualcosa di incredibile. Forse davvero, uscendo dal sorriso amaro, il collante è l'anti-americanismo, l'anti-occidentalismo. Un ascoltatore scrive: semplice, il nemico del mio nemico è mio amico. C'è anche da chiedersi però quanto quel collante possa essere bello solido, cioè se diventa attack o un semplice vinaville, insomma quelle colle belle solide o colle non particolarmente utili. La conferenza della pace in Svizzera in giugno, che senso avrà se non si fa intervenire la Russia? Così Giorgio, e torneremo naturalmente a parlarne. Qualcun altro, gli accordi di Minsk, vabbè, qua dovremmo fare una puntata storica sugli ultimi, gli ultimi 10 anni di conflitto in Ucraina. Qualcuno scrive: ma perché Hamas non rilascia tutti gli ostaggi, così a Israele applica il cessate il fuoco immediato? O Hamas non ha a cuore i palestinesi? Direi che nessuno al momento ha a cuore la causa palestinese, direi totalmente seppellita e dimenticata. Hamas al momento men che meno, ma questa è una mia personalissima opinione. Qualcuno, come al solito, a corto di argomenti, dice: se avete voglia di questa guerra partite pure per l'Ucraina. Ma direi che è qualche mese che siamo abituati a questo tipo di messaggi. Qualcuno scrive: Hamas ha ancora forze e carburante per lanciare missili contro Israele? Evidentemente sì, davamo conto del fatto che era 4 mesi che non vi erano lanci dalla striscia di Gaza, addirittura in direzione Tel Aviv. Potrei leggere tanti altri messaggi qui al 349-238-6666, vi rimando a domani perché il tempo è scaduto, ma rubo a chi mi segue pochi secondi. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani, se volete, alle 16. Un saluto da Gian.